Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
DeepCon Fuji, 19-22 marzo 2015. Vengono ora trasmessi in podcast gli estratti dei panel dalla convention di fantascienza.
Ok, cominciamo. Sergio. Ringraziamo per essere con noi Giuseppe Festino.
Grazie a te. Allora, prima di tutto grazie a voi tutti che siete presenti e che volete ascoltare quella che sarà una chiacchieratina amichevole. Ma prima di tutto, naturalmente, un grazie sentito ai miei ospiti, Flora Stagliano, dove è scappato via Alessandro Pini, e anche un sentito ringraziamento a chi ha voluto per elevarmi alla stazione di Roma per portarmi qui e evitarmi una grossa impresa. Allora, quello che avete alle spalle, ma che per fortuna adesso si vedrà sullo schermo, fa parte degli ultimi miei lavori che ho affrontato professionalmente alcuni anni or sono. La maggior parte dei lettori di Urania li avrà riconosciuti immediatamente. Pensavo che fosse abbastanza alto, mi dicono che non si sente molto. Allora devo alzarlo io. Allora, quando mi chiamarono per fare questi lavori, ero già praticamente quasi in inattività, nel senso che con la contrazione editoriale, tutte le cose che sono successe in Italia, non solo nel nostro paese, di lavoro non ce n'era granché. Io poi, essendo quello che si dice un vecchio dinosauro dell'illustrazione italiana, non avendo voluto assolutamente adeguarmi alle tecnologie, anche perché ho sempre pensato che lo spazio va dato ai giovani e a chi ha voglia di sperimentare cose nuove, io mi trovavo bene con le cose che avevo imparato sin da ragazzo, di conseguenza non ho forzato la mano a nessuno per poter inserirmi in quello che stava diventando un altro tipo di mercato dell'illustrazione. E di conseguenza, ecco, comunque sia, quando mi chiesero queste cose mi resero abbastanza felice. Se non che scoprì che leggere un romanzo per poterlo illustrare non era esattamente una cosa molto semplice. Nel senso che in genere, illustrando dei romanzi, come mi era capitato negli anni passati, soprattutto per le copertine, si trattava di avere un piccolo input, un po' come si faceva in tutte le case editrici. Mentre illustrare antologie come quelle di Robot, si trattava, per me, che era importante conoscere il contenuto di tutti i testi, leggermeli appunto tutti quanti e poi decidere l'immagine. E quindi affrontai questo problema, questo lavoro, con grande entusiasmo, ma pian pianino mi resi conto che avrei dovuto praticamente impegnarmi non poco. Ovviamente, essendo un appassionato di fantascienza, non mi sono poi perso d'animo, avevo la possibilità di leggermi in anticipo rispetto ai lettori quello che era il contenuto dei libri, e poi ho scoperto anche che nel mio piccolo potevo essere d'aiuto anche ad altri collaboratori, soprattutto al copertinista di Urania stesso, che un giorno mi mandò una mail dicendomi: tu che hai letto di fresco questo libro, mi dici di che colore è quell'automobile che io devo mettere in copertina e che in redazione nessuno più si ricorda com'era fatta? Quindi questo, in un certo senso, giusto per aggiungere una nota così leggera, mi fece sentire utile in qualche maniera anche alla persona che faceva le copertine stesse. Bene, questo è quello che riguarda la mia ultima, in ordine di tempo, apparizione professionale. Però la mia storia naturalmente comincia da molto 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 lontano, e comincia con quello che può essere un percorso comune di tutti quelli che poi sono diventati appassionati di fantascienza. Qualcuno può pensare che sia stato osservando i primi numeri di Urania. In realtà mio padre aveva già provveduto, perché era in qualche maniera appassionato di film fantastici, a farmi vedere alcune pellicole in bianco e nero degli anni 50 che mi colpirono particolarmente, e i cui spaventi che mi avevano provocato poi mi indussero a avvicinarmi di più alla fantascienza, anche quella letta o osservata in copertina. Naturalmente Urania, quando un amico, avevo 12 anni credo, mi regalò le prime due copie che lui aveva letto e che non, evidentemente non gli erano interessate più che tanto, me le regalò, io rimasi illuminato dall'immagine che vedevo in copertina. Scusate, io sto dicendo cose che magari a quelli che conosco da tempo e che sono qui presenti conoscono già. Nel caso qualcuno dica passa oltre, fatelo pure, anzi interrompetemi senz'altro se vi annoio, perché evidentemente io tendo a raccontarle agli amici queste cose, e mi sembra anche di averle dette persino fin troppe volte, qualche volta mi è capitato anche di scriverle. Comunque sia, niente, mi appassionai di fantascienza e naturalmente non pensavo affatto che prima o poi sarei diventato un professionista in questo campo. In realtà, amando la fantascienza, quando fui costretto a decidere cosa fare dei miei anni a venire, mi guardai intorno, pensai, dissi, in quel periodo, ve l'ho preciso, vivevo a Domodossola in provincia, quindi in un angolo dell'Italia abbastanza appartato, decisi di venire a Milano, che era la capitale dell'editoria, e quindi mi fiondai prima di tutto alla Mondadori, senza nemmeno preavvertire nessuno, sprovveduto come qualunque ragazzino, autodidatta nella sua passione. Arrivai alla sede, chiesi di parlare con qualcuno di Urania, conobbi Andrina Negretti, la quale poi mi fece conoscere molto cortesemente altre persone che operavano all'interno di altre redazioni. Poi, col senno di poi, capii che avrebbe potuto la signora dire: ma lei è troppo giovane, lasci perdere, ritorni fra 5, 6, 10 anni, faccia prima un po' di esercizio. Invece non mi mandarono a quel paese e mi permisero di capire qual era l'ambiente editoriale, tutte queste cose. E tornai in Mondadori dopo aver fatto il servizio militare, perché nel frattempo dovevo, come si dice, impratichirmi. E subito dopo il servizio militare ebbi occasione proprio a Milano di cominciare la mia attività professionale, questa volta veramente, in uno studio dove si realizzava un'enciclopedia sugli animali. Quindi tante illustrazioni, era un periodo estremamente felice per quanto riguardava noi che affrontavamo l'immagine stampata. E fu in quell'occasione che io conobbi Karel Tolle, praticamente non ebbe nemmeno bisogno di pensare di andarlo a trovare io, fu lui a venire tra virgolette da me, nel senso che il direttore artistico dello studio lo interpellò perché riteneva che fosse un artista eccellente, come infatti ci è sempre dimostrato, per poter realizzare nella fattispecie delle immagini di pesci, che per le loro caratteristiche fisiche hanno tutti questi dettagli colorati, le squame, eccetera eccetera, e diventammo amici naturalmente. Io professionalmente parlando di fantascienza non avevo fatto ancora nulla, però potevo dire che nel campo dell'illustrazione il mio piedino l'avevo infilato. Poi a Milano negli anni 70 arrivarono le prime rassegne cinematografiche che ripescavano le vecchie pellicole, quelle che io avevo cominciato a guardare da ragazzo accompagnato da papà, e naturalmente mi misi alla pari con quelle che mi ero perso ai tempi. E fu in una di queste occasioni che conobbi un giovane appassionato, Angelo De Ceglie, che aveva in progetto di illustrare la copertina di una sua rivista amatoriale, Vox Futura. Mi chiese se mi sentivo in grado di fare un bianco e nero, e quello fu veramente l'inizio professionale del mio lavorare nel campo fantascientifico. Una copia di questa pubblicazione venne mandata da Angelo stesso nelle mani di Vittorio Cortoni, che in quel periodo era il direttore di Robot. Erano i primi numeri che apparivano nelle edicole. Io ricevetti questa lettera, fui estremamente sorpreso di questo invito a recarmi in redazione, perché avevano intenzione, mi si scriveva, di illustrare la rivista stessa, e ebbi la possibilità appunto di cominciare a lavorare nel bianco e nero, al contrario di quello che io intendevo, avrei sempre inteso fare, cioè dedicarmi al colore. Sfortunatamente i racconti che mi diedero da fare per la prima volta mi vennero riassunti da Vittorio Cortoni stesso, il quale ce ne andò un pochettino a memoria. E quando io vidi le cose pubblicate, ebbi la possibilità di leggere i racconti stessi, decisi che quello era il momento di impormi e di avere i testi sotto mano, perché mi sembravano tutte immagini sbagliate rispetto a quello che avevo prodotto, o meglio di quello che avevo letto, e quindi ho potuto realizzare in quella maniera. E da allora ho praticamente illustrato dopo aver letto i testi, a parte alcuni romanzi che la redazione aveva poi messo in cantiere, di cui non c'era materialmente il tempo di leggere il testo stesso, ricevevo dei riassunti e cose di questo genere. E questo è anche il motivo per cui, quando Urania mi diede l'incombenza di illustrare i romanzi, parlo di queste cose che voi potete vedere qui, ecco che fu necessario per me leggermi i testi da cima a fondo, proprio per non sbagliare. Perché se Franco Bombilla aveva la possibilità, come aveva fatto Carlo Ettore in precedenza e tutti gli altri illustratori del passato avevano delle piccole tracce, io avevo necessità di compendiare in un'unica immagine quello che era il contenuto complessivo di tutto il libro, quindi dovevo stare attento a vari passaggi importanti, perlomeno questa era la mia filosofia. Non so quanto giusto, però penso che nessuno ci sia mai, come si dice, contrariato da vedere queste folle di dettagli. Naturalmente alcune immagini sono piene di soggetti, altre un po' di meno, ma non è dipeso da un fatto di voler fare le cose più o meno rapidamente, quanto dal contenuto stesso del libro, che in certi casi era come si dice, illustrabile col bianco e nero o con poche cose, mentre altri invece richiedevano dettagli più ricchi, più numerosi. Bene, cos'altro posso dirvi? Potrei dirvi che questo lavoro è stato bello finché è durato, mi è dispiaciuto doverlo interrompere, però mi sono ritrovato con grande tempo a disposizione e questa libertà ritrovata in qualche maniera mi ha permesso di riprendere un'avventura, mettiamola così, che è iniziata appunto quando ero ragazzo, quando avevo tra le mani i miei primi romanzi di Urania, non ancora solo Urania. Perché in quegli anni, sperduto in questo angolo del Piemonte, quasi a confine con la Svizzera, io mi ero talmente innamorato di queste immagini che quando dovevo restituire ai legittimi proprietari i volumetti, non sapendo che avrei potuto recuperare qualche copia, tendevo a ricopiarle, a dipingerle. E senza volere iniziai a fare un esercizio che durò abbastanza per sciogliermi la mano, per capire la filosofia del colore, gli accostamenti, un sacco di cose, sempre in maniera grezza e così. Però fu molto importante, infatti, quando mi avvicinai all'editoria vera e propria, un po' di pratica, di tecnica, mi rendevo conto di averla perché avevo fatto questo esercizio. Quindi, per tornare ai tempi più recenti, nel momento in cui mi sono reso conto che ero completamente libero, perché il bianco e nero era stato messo da parte, io ho deciso di riprendere quello che è un lavoro che immagino che nessun mio collega ha mai pensato di fare, cioè quello di ridare vita alle vecchie copertine d'Urania, ma non più con l'approssimazione che poteva avere un ragazzo di 12-13 anni, bensì con una capacità professionale molto più marcata, e grazie al fatto che negli anni un po' più recenti ero riuscito a recuperare alcuni esemplari delle copertine originali, le uniche sopravvissute alla distruzione totale di questi originali, ho potuto avere il formato esatto, osservare direttamente la tecnica pittorica, che si può intuire attraverso un'immagine stampata, ma non sarà mai certamente così ben evidente come quando si ha davanti l'opera stessa. E quindi ho cominciato a rifare ex novo tutte le copertine che di Urania ormai sono andate perdute. E ultimamente sono arrivato a uno stadio molto avanzato, e questo mi riempie il tempo, mi aiuta in qualche maniera a ricollegarmi con quello che è stata la mia passione iniziale e anche passione professionale in un certo modo. Ecco, questo a grandi linee è tutto quello che potrei dirvi, e adesso vi invito voi a farmi delle domande, perché io potrei raccontare tanti aneddoti, però non so. Vi ho lasciato senza parole. Prego. Allora, per quanto riguarda il bianco-nero, e già dai tempi di Robot usavo le penne che usano gli architetti a calibro fisso, quindi senza dover star lì a intingere come in genere facevano i fumettisti o i disegnatori, così, per avere velocità di esecuzione. Per quanto riguarda il colore, ho iniziato come quasi tutti usando la tempera, poi con l'avvento dei colori acrilici mi sono convertito a quelli, ma non per una questione di simpatia. Li trovavo assai più pratici perché avevano la possibilità di essere diluiti come gli acquerelli, hanno la possibilità di essere utilizzati come tempere e hanno il vantaggio di essere impermeabili all'acqua una volta che sono asciutti. Questo sia se sono acquarellati oppure resi un po' più densi oppure utilizzati come se fosse olio addirittura, perché possono essere stemperati con molto, molto spessore. Non ho voluto per... No, sì.
Qual è il fattore che impedisce a un'illustrazione fatta a tempera
niente impedisce, certamente no. No, no, lo direi proprio il metodo, perché lavorando col computer devi utilizzare uno strumento che è una specie di via di mezzo tra la, il cervello e la mano, no? La mano in questo caso non... Sì. Beh, io ho un'idea. Secondo me, in qualche maniera, l'avvento del computer, soprattutto nel campo della fantascienza, ma non solo evidentemente, ha indotto a pensare qualcuno che il computer permetteva di visualizzare immagini avveniristiche molto meglio che non un pennello. Io suppongo che si tratti di questo. Poi ho visto che comunque sia per una questione economica, di rapidità, e anche qui c'è da, ci sarebbe da discutere, contenuto dei, dei prezzi, no? Tanto valeva lasciar perdere l'artigianalità della, del dipinto tradizionale e scegliere il prodotto dei giovani che volevano introdursi nel mercato dell'illustrazione e, che avevano grande necessità di esprimersi e quindi ecco niente, penso che sia questo, poi posso sbagliare. Quello che invece ho notato è questo, che in Italia questo fenomeno è diventato preponderante. Negli Stati Uniti, e questo lo posso vedere da pubblicazioni che vengono regolarmente messe in commercio, e che riguardano il meglio del pubblicato negli States, ci sono una gamma di immagini realizzate con tutti i mezzi possibili e immaginabili, dalla matita al gessetto, all'acquarello, alla tecnica mista, al collage, cioè non c'è nessuna preclusione per il mezzo, l'importante è avere un'ottima immagine finita, quantomeno con la sua importanza, cosa che invece in Italia evidentemente no. Certo.
Quale che sia la sua origine, quale che sia la tecnica, poi oggi per essere stampata deve fare un passaggio
di passaggio. Certo, sì.
Diventare un quale. Però a pensarci non conta come.
Sì, dovrebbe essere così. Per esempio, Carl Tolle, e non solo lui, negli anni 40 e 50 usava un prodotto che si chiamava carta da grattare, come tu sai benissimo, con la quale aveva utilizzato. Che aveva utilizzato per realizzare le copertine dei fascicoli di Fantomas. Esatto. Oggi come oggi questo materiale non lo si trova più in Italia e forse in Europa anche. Negli Stati Uniti continua ad essere usato, prodotto. E infatti ho visto dei lavori recentissimi degli anni scorsi realizzati con carta da grattare. Evidentemente il mercato è molto ampio, la richiesta è ampia, di conseguenza e gli attrezzi si dirigono verso un metodo piuttosto che un altro, indifferentemente a seconda delle loro tendenze, delle loro.
Forse in effetti c'è una sola cosa che non si riesce a fare a mano rispetto al computer, penso io, quello l'effetto tridimensionale, il modello che
possiamo praticare, quello che non so. Certo. A meno di non volere imitare l'immagine stessa realizzata col computer con quello che si chiama iperrealismo, quindi utilizzare l'aerografo, fare piccoli dettagli con le mascherine e tutte queste cose, ma diventa, si può ottenere quell'effetto, ma è estremamente lungo il lavoro, quindi è quasi sciocco complicarsi la vita, tanto vale imparare il programma del computer e andare avanti in quel senso. Sì.
Scusa, ma ho sempre visto con un pensatore di bianco e nero, forse perché i robot c'erano.
Certo, giusto, sì.
Ma volevo sapere, al di là della lunghezza del lavoro, della differenza, la tua preferenza fa bianco e nero o altro?
Io devo dire che non ho preferenze. Il bianco e nero mi affascina per un verso, il colore che è stata la prima la mia prima, come si dice, il mio primo exploit, tra virgolette, professionale, ha la sua importanza. Chiaramente io quando, collegandomi al discorso colore, bianco-nero, fantascienza, ero rimasto impressionato dal colore delle copertine della fantascienza, non dai bianco-neri interni, per dirtene una. Quindi io volevo fare fantascienza a colori. Ma nel momento in cui mi venne chiesto di realizzare un bianco e nero per una copertina fantastica, dissi, bah, dov'è il limite? Uso questo piuttosto che quello e vado. E caso volle che accade quello che sapete un po' tutti. Poi naturalmente, anche se l'editore Vittorio Curtoni mi chiesero di fare la copertina, io di copertina potevo farne una al mese, mentre di bianco neri dovevo farne molti di più, e quindi era importante che mi distinguessi soprattutto per il bianco nero. Ed è per questo che, non tanto per complicarmi la vita, decisi di adottare una tecnica abbastanza, non dico complessa, ma quantomeno un po' differente da quello che veniva utilizzato nel campo del fumetto o dell'illustrazione tradizionale. Non lo conoscevo nemmeno quando ho cominciato a fare quei lavori. E in effetti Finlay ha utilizzato una tecnica di bianco e nero estremamente interessante, estremamente difficile. Se si osservano le geometrie delle realizzazioni di Beijing Finlay, si nota una pazienza certosina. C'è da dire che, al contrario dell'illustrazione che conosciamo in Italia, no? Finlay aveva evidentemente degli incarichi con un anticipo che gli consentiva di lavorare con tanta cura, ma quando devi dall'inizio del mese consegnare alla fine del mese 5-6 illustrazioni, non puoi star lì a perdere tempo a cincischiare, stare lì a raffinare più che tanto. Sì. Sì. Sì, e me li concedevo ogni tanto, e nel caso di Psico, no, ho tentato di differenziare leggermente la produzione, proprio per, pur facendo vedere che ero io, ma dimostrando in qualche maniera che l'avvicinamento con l'illustrazione interna del bianco e nero per l'horror era un po' diversa. Tanto è vero che, se ricorderai, le campiture nere erano fatte col pennello, e il puntino, no, che essendo meticoloso quasi di più che non il tratteggio reiterato, no, mi consentivano di rimanere su un tempo di realizzazione analogo. Sì, signora, mi dica.
Ma lei legge tutti i libri prima di
registrarli? Tutti gli Urania che si sono passati qui, tutti, dalla prima parola all'ultima. Come dicevo prima, quando Vittorio Curtoni, il redattore, direttore di Robot, non redattore, direttore di Robot e creatore anche, perché era lui, cioè mi ha generato lui la pubblicazione, mi incaricò di fare queste cose, mi fece un riassunto dei racconti. Poi, quando il libro venne pubblicato, il volume venne pubblicato, io andai a leggermi i racconti che avevo illustrato, e li trovavo, le mie illustrazioni non le trovavo adatte. E allora dissi, Vittorio, la prossima volta mi fai leggere tutto, perché se no mi fai sbagliare ogni volta. Avevo le strisce come Karel Tole, una paginetta. Sì, sì, certo. Beh, per esempio nel caso di Pericoli di Helquad, dove si vede una donna azzurra con un seno doppio, no? E addirittura la fotocopia della traduzione della prima pagina. Quella scena la si vede, apri il romanzo, comincia a leggere e trovi subito quella scena. Sì, prego, Daria. Credo di essere in qualche modo legato anche al cinema, come dicevo all'inizio, di film fantastici ne vedevo, non solo di quelli naturalmente, e forse anche i giochi dei bianconeri in qualche maniera nei vecchi film in bianco e nero mi lasciavano una certa suggestione. E tra l'altro non dobbiamo dimenticare che persino un prodotto come il fotoromanzo, per un prodotto femminile degli anni 50, c'era uno studio del bianco e nero molto molto accurato, al contrario di come vengono realizzati ultimamente i fotoromanzi stessi, che sono tirati, anche pur col colore, sono tirati molto via, senza cose. Quindi in qualche maniera tutto quello che immagine mi ha influenzato. Per quanto riguarda la costruzione del disegno, io semplicemente, una volta che mi sono letto il testo, durante la lettura, prendo degli appunti, evidentemente per tenere a mente le varie cose. Poi utilizzo un archivio fotografico, perché il mio intendimento è quello di fare vedere il realismo, non di improvvisare una forma, un abito, un qualcosa. Voglio essere aderente il più possibile, pur nell'ambito del fantastico si può essere realisti lo stesso. Ci sono oggetti che, se visti in una certa prospettiva, non li riconosci quasi, perché appunto normalmente non li osservi così. Ricordo di aver fatto un'astronave in una delle prime copertine della rivista Robot, non proprio Robot, ma forse Robot Speciale, che sta orbitando intorno a una superficie solare. In realtà quell'astronave è una maniglia per una porta completa, no? Aggiunto qualche lucetta qua e là, così. Tra l'altro, una delle copertine che non mi andava tanto di fare, perché l'editore Armenia, influenzato dalla produzione anglosassone di queste immagini originariamente lanciate sul mercato da Christopher Foss come illustratore, erano talmente ridondanti che avevano preso piede in tutto il mondo. E l'editore disse: Festino, faccia anche lei queste, no? E mi hanno mandato, io le fanno tutte perché devo farle anch'io. Di conseguenza cercavo di accontentarlo ogni tanto facendo queste piccole trasformazioni, ma era giusto per divertirmi e basta. E poi dicevo, una volta preso gli appunti, sapendo e decidendo quali sono gli elementi importanti nell'economia dell'immagine stessa, cerco di fare delle composizioni che ogni volta non richiamino altre, proprio per trovare un nuovo modo di proporre la composizione, di essere originale, sempre più difficile evidentemente. Questo mi capitava per esempio quando dovevo fare illustrazioni per Robot, perché le colonne del testo, no, volevo che ogni volta fossero diverse. Rispetto, mi piaceva avere la possibilità che l'illustrazione combaciasse con i primi blocchi d'apertura, col titolo, l'autore. Poi certe volte non era possibile, però pazienza. Però in qualche maniera le pagine non erano mai simili l'una all'altra. Sì, grazie. Prego, prego. Sì, qualche volta, anzi, spesso. Ma mi capita anche con romanzi che non sono di fantascienza, naturalmente. No, ormai la deformazione professionale c'è, è fatale. Però devo dire che sono talmente in questo ultimo periodo concentrato sul rifacimento, sulla copia letterale di queste vecchie opere uraniane che in un certo senso è come se le riscoprissi per l'ennesima volta. È come quando hai una bella sinfonia, l'ascolti, no? E ogni volta trovi delle sfumature diverse, qualche cosa. A me capitava spesso con le canzoni dei Beatles, ogni volta sono appassionato, prima di sapere che si chiamassero Beatles, che quelli erano i titoli dei vari brani, no? E ogni volta, anche ancora adesso, ascoltando, trovo delle cose. E lo stesso mi capita con le copertine di Urania. Per quanto sembrino così semplici, dipinte appunto nei mezzi tradizionali, io le trovo ricchissime. Bisognerebbe vedere anche gli originali stessi per rendersi conto di quanto ci fosse di sottile, di prezioso. Per non parlare del modo di accostare i colori che utilizzava il primo illustratore. Parlo di Kurt Cesar, questo tedesco che venne in Italia negli anni 20 per abbandonare la Germania e tutta la filosofia nazista, si stabilì in Italia e cominciò a lavorare per Mondadori, quando Mondadori era piccolo editore, a giallo, si firmava Hawaii, ed era anche lui un po' grezzo, però già osservando quelle prime opere a colori si notava già una certa tendenza al preziosismo. E poi ha avuto la sua bella evoluzione e ha fatto delle cose egregie, a mio parere. Poi naturalmente le ultime generazioni si sono affezionate più a Karel Tole e agli altri, le ultimissime giustamente a Franco Bambilla, perché no? C'è spazio per tutti, Dio mio. Prego? Abbey era inglese, sì. E Abbey, per esempio, aveva il suo nome circondato da un disco rosso. Il nome Abbey era in nero orizzontale, poi c'era un cerchietto rosso interrotto dalla parola stessa del suo nome. E quell'idea venne presa da Mondadori, che decise di fare il cerchio del giallo, cerchio rosso del giallo. Era un piccolo dettaglio, però anche in questo caso il cerchio ha un'origine. E non è stato così per qualche grafico che ha avuto una sua bella intuizione.
Ma fra gli illustratori che hanno fatto le copertine di Urania, come parli per esempio Iacono?
Io lo trovo... Dunque, Iacono l'ho sempre apprezzato. Ho riconosciuto i suoi tentennamenti dei primi tempi, quando si presentò ad Alberto Tedeschi, il quale gli diede la possibilità di realizzare le copertine. Se uno osserva le prime tavole di Iacono, raffrontandole via via con quelle che realizzò negli anni successivi, si può notare l'evoluzione. Iacono, anche lui, venendo dall'Accademia, era molto propenso al dettaglio, però aveva delle approssimazioni, insomma. Poi ha passato un periodo, direi gli anni 50, nella loro completezza, a una via di mezzo molto interessante tra la figura, l'ambiente, tutto il resto, le proporzioni, eccetera. Poi, per una questione di produzione veramente intensa, si è sveltito enormemente e la sua pennellata è diventata frenetica. Risolveva certi sfondi con pochi colpi di colore, però la sua capacità l'ha sempre mantenuta. Nella fantascienza non lo sentivo, perché lui ormai nella fantascienza aveva trasferito la sua filosofia giallistica, no? Infatti mi capitò di raccontare qualche cosa di Iacono e per me la fantascienza di Iacono era la fantascienza d'azione. Lui era bravissimo, se si osservano le vecchie copertine di Urania, no? Quasi la maggior parte delle copertine stesse sono con persone che si muovono, oppure al limite un viso in primo piano e pochi elementi. Era quello che faceva né più né meno con le copertine del giallo, in quanto c'erano scene belle dinamiche, così come c'erano le scene così riposanti. Probabilmente era anche una scelta per alternare, come faccio io o come facevo io con le illustrazioni, per cambiare un pochettino il registro, no? Sì, Flora, grazie. Infatti.
Hai mai fatto qualche disegno ispirato a qualche canzone dei Beatles? Perché ci sono alcune che secondo me si prendono
io ho due volumi che, di cui uno è stato, mi pare, anche tradotto in italiano e pubblicato negli Oscar, dove ci sono appunto i testi delle canzoni e le illustrazioni dei vari inglesi. Sì, esatto. No, non è mio, no. Ci sono vari pittori che hanno, ognuno di loro ha avuto la possibilità. Sì, in effetti, prima di tutto io non conosco l'inglese, se non qualche parolina qua e là. Io la canzone dei Beatles non la apprezzo tanto per il testo, anche se ce ne sono alcune che sono eccezionali anche come contenuto, ma proprio per le strumentazioni, la fusione, la loro stessa voce, come si compenetra l'una con l'altra. Certamente potrebbero essere una bellissima fonte di ispirazione. Va bene, non è un problema. Sarà la volta che imparo un po' più d'inglese. Ah, sì, nel senso. Sì, prego. Sì.
Hai mai pensato di
fare un fumetto? No, io il fumetto non è che lo rifiuto, perché sono anch'io come tanti altri un consumatore di fumetto, anche se non di quelli che ne vanno pazzi. Perché col fumetto non mi ci sono cimentato seriamente, se non una volta soltanto per vedere come risultavano le vignette con la mia tecnica al tratteggio. Perché avendo appreso quello che ho appreso autonomamente, come si dice, da autodidatta, volevo sempre cambiare soggetto, argomento, cioè non annoiarmi. E il fumetto invece, quando te lo fanno fare, in genere ti impongono un personaggio, per cui c'è quel viso che devi girarlo e rigirarlo, e alla fine è sempre lo stesso tizio che, per quanto possa essere simpatico, io personalmente non ho voglia. Questo è anche un'altra bella problematica, infatti, del fumetto. Io ogni tanto ho l'occasione di raccontare che, avendo conosciuto Alfredo Castelli prima che il suo Martin Mister venisse messo sul mercato, andasse nelle edicole, avevo cominciato a lavorare per Robot in Armenia, e Alfredo aveva visto le mie immagini e mi aveva detto: ho un progetto, si chiama Martin Mister, è un archeologo, no? Ti andrebbe di fare questa cosa, no? E io mi informai naturalmente sull'entità del lavoro e mi spaventai, sapendo che erano un sacco di pagine. Poi il fumetto, voglio dire, richiede certi tempi di lavorazione che sono editoriali e non puoi fare come capita. Sì. Ah sì, ho capito, cioè cambiando ogni volta. Beh, questo non mi è stato mai proposto, e c'era già appunto, lasciami ricordare il nome, un bravissimo collega che hanno fatto in tempo a conoscere, aveva fatto appunto a passi su Linux, se non sbaglio, delle storie autoconclusive tratte da soggetti dell'horror classici. Sì, esatto, anche lì. Sì, certo, cioè, ma quando io ho cominciato a lavorare, Oro di Sansone era già finito.
Mi interesserebbe sapere se ci sono altri riferimenti alle altre.
Sì.
Se ci sono dei pittori del Novecento, sia artisti o figurativi, che diciamo fanno parte del suo bagaglio culturale, e anche se ci sono dei riferimenti tra i grandi fotografi del Novecento.
Direi di no. Io non sono abbastanza democratico, quando vedo una cosa bella non mi importa se l'ha fatta il dilettante piuttosto che il grosso professionista. Conservo l'effetto che mi ha dato la vista di questo di questa fotografia piuttosto che di questo quadro. E quindi tutta la mia cultura nel campo della fotografia come della pittura classica è molto limitata. Io sono un pochettino più addentro a proprio al settore specifico dell'illustrazione, sia americana che così in maniera un po' generalizzata del mondo. Insomma. Però quelli che sono più venuti alla ribalta più o meno li conosco tutti, anche se non conosco tutta la loro storia. E questo anche perché quando cominciai a lavorare a Milano, in questo studio che mi fece fare le prime immagini sugli animali, questa enciclopedia di 10 volumi, c'era un archivio immenso e ogni tanto nei ritagli di tempo io andavo a curiosare, quindi vedevo illustrazioni, libri, illustrazioni su riviste americane, inglesi. Mi fece una cultura così ma molto complessiva. Naturalmente poi quando scoprì per esempio Virgin Fila feci in modo di trovare tutto il possibile per saperne di più. Sì, grazie. Sì.
No. Hai saputo quelle loro reazioni davanti, vedendo?
Qualcuno sì, qualcuno addirittura mi aveva contattato chiedendo la possibilità di comprare l'originale, no? Con Alberto Cole invece, avendo avuto la possibilità di illustrare quell'Urania che vinse il premio, no? Feci in modo di inserire anche il suo ritratto in un contesto, però lo mesi alla rovescia, non mi disse niente, ma poi ci incontrammo anni dopo e mi capitò appunto di chiedergli, ma ti sei accorto che fa no? E io però la colpa in effetti non era sua, era delle dimensioni ridotte del disegno stampato che quasi quasi non permettevano, bisognava scrutarlo per benino. Per riconoscerlo, però la somiglianza ritengo che ci sia, infatti lui poi ammise che non era stato abbastanza attento. E poi per quanto riguarda certi autori anglosassoni, avendo collaborato con una casa editrice tedesca specializzata in tascabili, ho avuto la possibilità di inserire nei loro libri delle illustrazioni con alcuni personaggi a cui ho dato la loro effigie piuttosto che fare un viso anonimo, per cui Harry Harrison si riconobbe, Hal Clement si riconobbe e questo naturalmente mi faceva molto piacere. In qualche maniera tendevo a far sì che l'autore si sentisse gratificato per essersi riconosciuto in un libro che aveva scritto lui stesso. Harry Harrison poi scrisse una trilogia dove parlava di un personaggio che si chiamava Vittorio Cortoni, perché essendo in rapporto con la redazione di Robot, no, gli era apparso un bel nome esotico, lui che era anglosassone, e aveva battezzato questo personaggio Vittorio Cortoni. E cosa dovevo fare? Ho fatto Vittorio Cortoni, logicamente. Vorrei aggiungere una cosa. Tutte queste immagini sono praticamente il 99,9% della produzione, come dicevo prima, per Urania. Mancano tre illustrazioni che ho realizzato per Dario Tonani, col cui primo libro ebbi il battesimo dell'illustratore interno di Urania. E leggendo il suo testo, che era doppio, ebbi la possibilità di fare qualcosa che non avevo mai pensato. Chi ha letto il libro Algoritmo Bianco e Pictamore potrà divertirsi a fare delle fotocopie senza rompere il volume e poi accostare le immagini in maniera di vedere cosa succede con due immagini che sembrano indipendenti ma che in effetti non lo sono. lo stesso Dario rimase sorpreso perché io non... Non fa. Sì, sì, in effetti sì. E c'è da dire questo, non, le illustrazioni per il libro di Dario non sono presenti in queste altre per una semplice stupida considerazione, sono orizzontali. Di conseguenza rompevano la linea e poi sarebbe stato anche difficile montarle sullo schermo per dimostrare quello che ho appena detto, che abbiamo appena detto. Grazie, grazie a tutti quanti, grazie a voi.
Grazie.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.